puntato, come
quando
abbiamo
si parla di gloria, di blasone, non si può non etichettare tutti questi aggettivi anche ad un cavallino tanto rampante nel logo quanto in difficoltà invece nel presente. È stata una festa il Gran Premio di Toscana al Mugello, il millesimo Gran Premio nella storia della Formula 1 per la scuderia Ferrari. Purtroppo per Maranello è stata una festa soprattutto nel weekend, con un
davvero
clamorosa e meravigliosa festa organizzata in Piazza Signoria, della Signoria a Firenze. In pista, va detto, la Ferrari ha portato rispetto a Monza sicuramente dei miglioramenti, perché due piloti nella zona punti a Monza non erano neanche arrivati al traguardo, ma essendo arrivati solo in 12, di fatto, se la si vuol vedere da un altro punto di vista, Vettel e Leclerc sono arrivati terzultimo e quintultimo. Tante sfaccettature in un GP pazzo, spettacolare, che con grande piacere torniamo a commentare con Davide Valsecchi. Ciao Davide e buon pomeriggio.
Ciao Davide.
Ciao, ciao a tutti.
Ben trovato.
Ciao ragazzi. Ciao ciao.
Caro Davide, insomma, obiettivamente questo dado, potremmo rappresentare questo Gran Premio come un dado, e ogni faccia di questo dado potrebbe offrirci qualcosa di diverso. Vorrei chiederti, a tuo avviso, qual è la faccia di questo dado più importante, in positivo o in negativo, a tua scelta, che emerge dal weekend del Mugello per la Formula 1, per la Ferrari, per il titolo mondiale?
Allora, la mia sensazione, per trovare il lato positivo, che è il lato più difficile da scoprire,
senza dubbio,
in questo momento, è il fatto che hanno un pilota in questo momento, che è Leclerc, che ha un grandissimo talento e quando non commette errori fa delle bellissime gare. Anche questo weekend, dove il risultato è stato pessimo perché ha terminato ottavo, comunque lui ha corso alla grande, ha fatto una qualifica perfetta, ha messo una Ferrari da nono al decimo posto, l'ha messa quinta, anche con un po' di fortuna perché è arrivata la bandiera gialla a favorirlo subito dopo che ha fatto il tempo, però ha messo la vettura quinta, ha fatto una gran partenza con dei sorpassi all'esterno e ha messo la vettura terza subito dopo il primo giro, e il primo giro è la chiave di una bella gara. Poi però non andava niente ed ha avuto la calma, dopo l'errore di Monza, ha avuto la calma di controllarsi, di star tranquillo e di accettare il risultato, che per un campioncino giovane, ruspante, abituato a grandi risultati, accettare di essere superato da tutti all'esterno, perché lui ogni volta chiudeva sul dritto e gli altri lo sfrecciavano, non è così semplice. Perciò dico che la faccia buona è che con Leclerc due anni fa rischiare su di lui ci hanno azzeccato. E quest'anno, quando non ci fa degli errori dovuti un po' troppo all'irruenza, sta facendo una gran bella stagione. Difficile dirlo perché da casa magari alcuni non ci credono, però fidatevi, lui sta correndo alla grande, non ha il mezzo che lo supporta.
Sì,
Davide, invece vorrei, a proposito sempre di questo dado, un tuo giudizio complessivo anche sullo spettacolo che si è visto in pista, perché come di consueto, insomma, quando entra prepotentemente una novità in Formula 1, questa novità fa discutere. Nell'era dei circuiti cosiddetti alla Tilke, quindi molto simili tra di loro, con le vie di fuga, con l'asfalto, quindi con la possibilità per i piloti di sbagliare senza pagar dazio, un circuito all style come il Mugello ha avuto sicuramente un impatto sugli spettatori, sui tifosi presenti, ma anche sui piloti. Sposi la possibilità, lo scenario, non dico tanto di un Mugello riconfermato, riconfermabile nelle prossime stagioni, ma il desiderio di vedere più circuiti all style in Formula 1, anche con queste Formula 1?
Mi fa impazzire il tuo punto, sono al 100% d'accordo con te, è quello di cui abbiamo bisogno. Attenzione però, non la pensano tutti come noi.
Vero.
Perché chi gestisce la Formula 1 ha anche l'interesse che tante macchine arrivino al traguardo, che gli sponsor si vedano in televisione fino all'ultimo giro. E il fatto che, come a Mugello, si ritira a metà griglia, a noi piace perché abbiamo visto un gran bello spettacolo, ad alcuni un po' meno. Però ti dico che vedendo la gara, è stata una gran bella gara. Purtroppo non c'è mai stata lotta per la vittoria, se non tra i piloti Mercedes, se questo toglie un po', sai, l'enfasi finale, la verità. Ma detto questo, nelle posizioni dietro è stata una bellissima gara, dove pensavamo invece che ci potesse essere un problema nei sorpassi, il DRS invece ha funzionato tantissimo e sul dritto chi seguiva aveva un vantaggio di velocità incredibile, perciò tante opportunità di sorpassi, di conseguenza tanti sorpassi. ti dico, la pista bellissima, questa storia, niente di fuga asfaltata come ci ritroviamo in Austria, come ci ritroviamo in tantissime altre piste che hanno veramente stancato e danno la possibilità prima di andare forte a tutti, perché è più facile trovare il limite, meno rischioso, e poi diventa anche noiosa la gara perché non c'è più anche il pathos che quando commetti un errore poi dopo paghi e la gente deve rimontare. Secondo me Mugello è divertito molto ed è bellissimo. Certo, forse tra arrabbiata 1 e arrabbiata 2, quelle curve in salita famose per essere piene con le moto e rischiose, ecco, lì la via di fuga dello spiccato Stroll magari andrebbe un po' allargata, ecco, per essere confermata, perché lì la via di fuga sono un po' corta, Stroll è uscito perché ha bucato una ruota, ha picchiato 280 all'ora, dico, lì un po' rischi. Se allungano quella via di fuga, continuano con un bel ghiaione così per altri 50-60 metri, dico che ha tutte le carte in regola per vedere la Formula 1 sempre lì.
Anche perché, Davide, allargo anche, poi torniamo anche su quello che abbiamo visto nel weekend, però una considerazione al pilota Davide Valsecchi, cioè un pilota, ma anche i tifosi di quel pilota, o che sia Formula 1, MotoGP, NASCAR, IndyCar, chiedono l'affrontare un rischio, l'affrontare un pericolo al pilota. Il motorsport è rischio, è pericolo, è affrontare i limiti propri personali ma anche quelli della pista. Alla fine, se il limite della pista è la ghiaia, obiettivamente lo spettacolo ne guadagna a prescindere. E forse Liberty Media in queste scelte, come giustamente ricordavi tu prima, ha un po' depauperato anche il valore del motorsport stesso, forse anche il senso e l'identità delle corse.
Sì, non proprio colpa loro, a dire la verità, perché sai, tutti i circuiti nuovi di Tilke, così, nella società di Tilke, questo ingegnere tedesco, c'è dentro anche Eccleston, il vecchio proprietario della Formula 1, che quando ha venduto la Formula 1 aveva già organizzato il calendario per i successivi 3 anni. Il 50% delle piste dove dentro le ha costruite e disegnate la sua società insieme a Tilke. Perciò dico, quando l'hanno comprato, hanno comprato un pacchetto che era già preimpostato verso una direzione che anche contrattualmente non potevi modificare così alla svelta. Io dico, quest'anno c'è stato un cambio di rotta perché col fatto del Covid sono rimasti spiazzati, di conseguenza hanno dovuto decidere in fretta dove risolvere un calendario facendo più gare, e si sono trovati davanti posti dove ha fatto la storia della Formula 1, dove ha fatto la storia della MotoGP qua al Mugello, e hanno dovuto decidere su piste che sono che ti ricordo sono sempre state scartate negli anni precedenti perché ritenute rischiose, con vie di fuga abbastanza lunghe e non adatte per la sicurezza. Quest'anno però, in periodo di Covid, hanno detto si rischia, altrimenti non possiamo. Ho chiesto ai piloti, i piloti hanno accettato, e perciò sono andate fuori Mugello, Imola, da sempre scartata, e sempre sono venute fuori altre bellissime piste. Si ritorna a Istanbul, fidatevi, dice, da divertirsi, che ho anche corsa, molto bella. Perciò sì, secondo me si andrà nella direzione opposta adesso, perché questa storia delle vie di fuga che rende tutto un po' troppo facile, anche da casa, il tifoso, l'aspettatore in TV, l'aspettatore anche dal vivo, lo percepisce. Se semplifichi un po' troppo lo sport e permetti che anche le persone con un po' meno talento riescano a stare lì vicino ai campionissimi, per il motivo che non c'è il fatto del rischio, perché se esci giri largo e rientri, invece se esci con la ghiaia ti insabbi, finisci lì la tua gara, sai, anche la gente da casa, sono d'accordo con te, lo percepisce. Perciò andare su queste piste dove se sbagli ti ritiri è un surplus. Vi dicevo prima della via di fuga perché sai, lì non ha nemmeno sbagliato Stroll, è stato sfortunato, ha picchiato 280 all'ora, non si è fatto niente perché la Formula 1 di adesso sono sicurissime. Però sai, se gli va un pochino più di sfiga potrebbe saltare fuori qualcosa di pericoloso. Basta allungare un po' la via di fuga e metterla in ghiaia, non semplicissimo perché di tempo passa la strada, ma si può inventarsi qualcosa.
Davide, invece volevo chiederti proprio su Hamilton, perché ieri ha sempre dato la dimostrazione di controllare totalmente il Gran Premio, e anche quando Bottas ha provato ad avvicinarsi con un paio di giri veloci, poi lui ha premuto sull'acceleratore e l'ha rimesso a distanza di sicurezza, come dire, vieni, ma tanto poi quando sei troppo vicino ti rimetto a posto io.
E in tutti e 3 i Gran Premi, tra l'altro, Davide, cioè intervallati dalle 2 bandiere rosse, è andata come diceva Niccolò, cioè anche da un punto di vista mentale è veramente superiore a tutti.
Sì, vi dico la mia percezione, che però è una sensazione comune anche di molti che ci guardano da casa, e e anche un po' anche sottolineate e certificate dei risultati, Hamilton in questo momento si gioca il titolo mondiale, si gioca le sue speranze, le sue statistiche e tutte le sue vittorie con Bottas, il suo compagno di squadra, perché la Mercedes è nettamente superiore. Il problema è che Bottas è molto meno talentuoso, e quando dico molto meno intendo che è un grandissimo pilota, tra i migliori 20 in Formula 1. Il problema è che Hamilton è speciale, e solo Max Verstappen e secondo me Leclerc in una giornata di forma gli danno fastidio, tutti gli altri con lui periscono dal punto di vista sportivo. Bottas questo weekend è stato il weekend perfetto, ragazzi, perché lui ha avuto, si è preparato più di Hamilton, che non è uno studioso per niente, si affida tanto al talento. Bottas si è preparato, ha girato con una macchina stradale, ha guardato ogni dettaglio, è partito nelle libere 1 davanti, libere 2 davanti, libere 3 davanti, Q1 davanti, Q2 davanti, arriva il Q3 dove hai due tentativi, parte il primo tentativo nel Q3, Hamilton davanti, parte il secondo, Hamilton davanti. Perciò lui dice: io ho fatto di tutto questo weekend per farcela, ora della fine al sabato quell'altro va fregato. Perché? Perché secondo me il talento appena si è piegato un po' poi l'ha fregato. In gara ha avuto anche tante occasioni Bottas,
sì,
ma l'altro gli ha sferrato un sorpasso quando era secondo la prima ripartenza all'esterno alla San Donato. I motociclisti direbbero: questo ha fatto un capolavoro, e purtroppo l'ha fatto, Hamilton è in grado di farli. Mio personale giudizio, solo Verstappen, Leclerc e ogni tanto Norris è in grado di fare queste cose, purtroppo Bottas no. Nello sport è così, a volte quelli di talento ti fregano in qualsiasi tipo di competizione, è così, è crudele.
Davide, posso essere un po' malizioso? Con il resoconto che giustamente hai fatto di quello che è stato il weekend del Mugello con Bottas primo quando non conta, è il compagno di team perfetto per Lewis Hamilton, perché Bottas può anche dare il 150%, questo è il risultato che arriva dietro.
Sicuro. Ma Hamilton fa battaglie campali per tenerselo Bottas. Lo rinnovano tutti, di un solo anno tutti gli anni, perché quelli del team non sono convinti, ma lui tutte le volte si schiera: Bottas è bravo, nel senso è l'uomo perfetto, anche perché non avrebbe senso in casa Mercedes portarsi a casa un'altra testa di talento alla Leclerc o alla Verstappen, per poi mettere sempre in discussione il risultato, si scontrano tra di loro, litigano tra di loro. Hai visto la situazione in casa Ferrari? Finché Vettel era a livello, tutte le volte con Leclerc era una lotta, giusto? Una volta si toccano, una volta si va a fatti in qualifica, perciò poi se metti due allo stesso livello in squadra viene fuori il disastro. Così è perfetto. Hamilton vince, quando Hamilton ha poca voglia o è distratto vince quell'altro, comunque la macchina è velocissima. E Bottas è un gran lavoratore, e perciò in questo senso ti aiuta. Tutte le volte il rischio di contratto, appena gli chiedi la strategia lui te la fa, perché dice: così mi rinnovi. Sì, sono la squadra perfetta in questo momento, ingiocabile purtroppo.
Davide, torno alla Ferrari, perché un ottavo e un decimo posto quando sulla linea del traguardo arrivano in 12, obiettivamente non si può e non si deve farsi distrarre dai punti portati a casa dalla Ferrari, perché ribadisco vuol dire essere arrivati terzultimi e quintultimi sulla linea del traguardo. Tra l'altro Leclerc nono, perché Raikkonen gli è arrivato davanti con l'Alfa Romeo, 5 secondi di penalità. Io vedo e apprezzo molto lo sforzo di chi è dietro le quinte nel mondo Ferrari. Ne parlavamo anche un paio di settimane fa con l'ingegner Mazzola, che conosce alla perfezione la base di Maranello. Però faccio un po' fatica, Davide, a capire come, non la base, ma i vertici Ferrari parlano al mondo Ferrari. Come se, come dire, servisse soltanto pazienza per digerire un Vettel che non riesce al Mugello a qualificarsi in Q3, per accettare un ottavo e un decimo posto. Anche da un punto di vista comunicativo la Ferrari dà la sensazione di essere in difficoltà nel cercare di far forza non solo su se stessa, ma anche su tutto il mondo del cavallino rampante, che nel weekend ha festeggiato il 1000° Gran Premio della sua storia. Non so come la pensi su questo.
Sì, primo team in assoluto e il più longevo di sempre dello sport, del motorsport, perciò sì, hai ragione. Sì, a dire la verità, intanto complimenti perché la gara l'ho vista bene. ci seguite, la Formula 1, bravi. Sono contento di parlare con degli appassionati.
Qui abbiamo un grande esperto che è Francesco. Guarda, Benvenuti.
Poi magari ti racconterò in privato, ma posso dirti che ho avuto il privilegio di poter essere presente. Poi ne parliamo in seguito. Quindi era anche una visione, come dire, molto lavorativa, ma interessata e professionale. Mettiamola così.
Io sono un calciofilo convinto, però comunque cerco di imparare da quelli più bravi.
E Davide lo è sicuramente.
No, allora torniamo a noi. Vi dicevo, sì, è stato complicato anche seguire i ragionamenti, perché sai, ho la sensazione che in casa Ferrari non erano convinti della macchina all'inizio dell'anno, perciò fanno test all'inizio dell'anno, la macchina va piano, si mettono a ristudiare una vettura nuova e degli aggiornamenti importantissimi per risolvere la situazione. C'è il Covid, continuano a studiare gli aggiornamenti, si presentano alla prima gara e vanno lenti, non lenti come adesso, ma lenti. Leclerc fa la magia, li porta a podio, maschera un po' la situazione, però si faceva fatica a entrare nel Q3, cioè nel 10 in qualifica. Portano gli aggiornamenti alla seconda gara perché si rendono conto, aia, non entreremo mai in gioco per il titolo, li sbagliano tutti, cioè la macchina non va per niente. E addirittura alcuni di quegli aggiornamenti non sono nemmeno usati tuttora ora, perciò completamente sbagliati. E lì allora iniziano, non sappiamo cosa c'è, chi dà pazienza. Poi da lì in poi non portano più aggiornamenti perché secondo me tutto quello che producono non sono convinti che poi lo mettono in funzione, quando fanno le prove in galleria magari dai risultati negativi, continuano a prendere tempo nelle dichiarazioni dicendo prima che hanno problemi al motore ed è quello la causa di tutto, poi però viene l'acqua e li smentisce un po', poi dicono che comunque il motore perché la macchina era fatta a carico aerodinamico massimo il motore, poi inizia Raikkonen a stargli davanti, smentisce tutto, poi dicono che il party mode risolverà tutto, sai che hanno cancellato l'extra potenza in qualifica e a Monza erano nonni nelle libere, senza l'extra potenza finiscono in tredicesimo in qualifica, smentisce tutto. Ora però sono arrivati al Mugello perché dicevano che forse Spa e Monza con i rettilinei li fregava, Mugello sarebbero ritornati alle performance di inizio anno, quinto, sesto, settimo, e anche il Mugello smentisce tutto perché con tutto in griglia anche un garone di Leclerc avrebbe fatto fatica a portare la Ferrari nei primi 10. E perciò adesso sono stati sinceri, hanno detto che il progetto è completamente sbagliato, che la vedono dura anche per il 2021, che bisogna avere pazienza per il 2022, che apriranno un ciclo. E d'altronde, non so, dal punto di vista comunicativo ti dico che se io avrei fatto una stessa disfatta, anche io avrei cercato di prendere tempo, tentare di guadagnare un po' di tempo, magari portare nuove soluzioni, se poi tutto andava male come mi sta andando adesso, a mettere solo la fine. E dico che questa domenica mi è sembrata di notte, è stata chiara nel dire che non c'è e che sarà anche complicato venirne fuori. In questo è stato sincero. La mia domanda però, che io personalmente non capisco, è come mai Sebastian Vettel ora va così piano. Cioè, ho capito che è uno sport dove il rischio conta e magari quando ti siedi un po', perdi un po' di cattiveria, ma se decimi tutte le volte dal compagno di squadra, sta diventando come Albon in qualifica con Verstappen, ma Vettel ha vinto 4 mondiali, esatto. Quello è difficile dare una spiegazione,
Guarda, assist perfetto Davide, perché proprio nel salutarti volevo fare un focus anche su Vettel, perché giustamente paragonare un 4 volte campione del mondo a chi come Albon al Mugello ha centrato il suo primo podio in carriera è ingeneroso e soprattutto inesatto, però c'è un rendimento. Tra l'altro, come dire, in un weekend così anomalo dove si festeggiava la storia ma si raccontava anche l'ufficialità di un nuovo presente per Sebastian Vettel che continuerà a correre con la Aston Martin, che sarà di fatto la ex Racing Point, che vede un Sebastian Vettel costantemente dietro a Charles Leclerc in qualifica e in gara. Soltanto 5 volte quest'anno a punti Vettel, e di queste 5, 3 volte decimo. È solo la macchina? È solo setup? È solo questione di feeling con la vettura? O, e te lo chiedo da pilota, c'è anche qualcosa dal tuo punto di vista internamente nel tedesco?
Ascolta, già inspiegabile il fatto. Allora, perché prima a me personalmente dispiace, perché lui è un bravissimo ragazzo e un sacco di gente gli vuole bene. Io personalmente, sempre gentile, sempre a modo. Oh, su Vettel proprio non si può dire niente, è proprio una persona per bene, ecco, e non è semplicissimo nello sport trovare gente per bene genuina, perché siamo tutti così incattiviti dal risultato che a volte non riusciamo a essere completamente con la barra dritta. Perciò in questo gli va dato atto, però inspiegabile il fatto che l'annuncio per il suo futuro in Formula 1 lo danno nel giorno in cui, nel weekend in cui la Ferrari festeggia 1000 Gran Premi, festa Ferrari, tutti a celebrare la Ferrari in casa loro al Mugello, e tu dai l'annuncio che va alla Aston Martin. Anche qua, secondo me, poteva aspettare 3-4 giorni dal mercoledì prossimo, no? E già c'è questo è un po' spiegabile. Poi però bisogna analizzare le performance, e le performance dicono che ora, negli ultimi weekend, in tutti i turni, cioè non c'è una volta che va in pista e risulta essere più veloce di Leclerc. Ma qua al Mugello era distruttivo il confronto, perché in tutti i turni era 5-6 decimi più lento del compagno di squadra. In qualifica poi ne ha presi 6, al venerdì addirittura 9 nelle prime libere, dove entri in pista, hai l'approccio, spingi senza neanche studiare troppi dati, 9 decimi dietro. Sai, lui che è il terzo miglior qualificatore della storia della Formula 1 e da 6 gare in fila che viene battuto in classifica delle qualificazioni dal compagno di squadra, sai, non sta più reggendo il confronto. Questo è veramente inspiegabile. Perciò io non so se, sai, in casa Ferrari lui ormai si sente un po' magari sopportato e non riesce più a dare risultato. Perché anche Aston Martin, mi chiedo, se il pilota è così, cioè se l'anno prossimo si ritrovano questo Sebastian Vettel, la scelta è da pazzi. Cioè hanno Perez che è arrivato quinto, sta facendo gare bellissime, ha perso anche 2 gare per Covid in classifica, comunque ha messo meglio di Vettel, e prendi Vettel che adesso è veramente il suo compagno di squadra, lo sta demoralizzando. Sai, anche questa scelta io penso che sia solo un fatto momentaneo, e che Vettel dopo questa stagione, quando cambierà, ritroverà motivazione e tutto e si rimette ad andare, perché sennò anche Aston Martin ha preso una bella topica, purtroppo.
Davide, grazie mille, ancora complimenti per il lavoro che fai e fate. Un abbraccio.
Ciao Davide, alla prossima, a presto.
Ciao, ciao, un ciao, abbraccio ciao a voi. Grazie, ciao.